Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
La gente si arrampicava per portar via ciò che poteva dalle proprie case. I bulldozer stavano spianando le abitazioni con dentro tutte le loro cose. Ogni volta che sento il rumore di un veicolo che si avvicina all'insediamento, il mio primo pensiero è sempre che le nostre case verranno demolite per farci lasciare questo posto. La struttura medica più vicina si trova a circa 5 km da qui. Andiamo lì se stiamo male. Se non riusciamo a camminare, dobbiamo prendere le ambulanze umane, cioè persone che ci trasportano o carretti. Oltre la metà di noi impiega dai 5 ai 10 minuti per raggiungere i servizi igienici. Se escere, puoi essere stuprata e aggredita. Questo riguarda proprio le donne perché non c'è solo il rischio di essere aggredite o di subire un furto, ma anche di essere violentate. Erano circa le 7 di sera quando ho raggiunto la latrina e ho incontrato un gruppo di giovani, compreso uno che era un mio vicino di casa e che conoscevo molto bene. Senza dire niente, due di loro mi hanno preso le mani e mentre uno mi colpiva sulla faccia, ho perso in parte conoscenza. Ho gridato chiedendo loro di lasciarmi. Ho sentito che mi spogliavano e ho udito uno di loro dire che mi avrebbero insegnato una lezione sul perché non avrei dovuto essere fuori a quell'ora. Sono sicura che erano sul punto di violentarmi, quando alcune persone hanno risposto alle mie grida e sono venute al mio soccorso e loro sono fuggiti.
Cari amici e care amiche di Radio Amnesty, avrete sicuramente sentito parlare di baraccopoli. Forse le conoscerete meglio con il nome di bidonville o favelas, nel caso poi delle ex colonie britanniche ci riferiamo alle slums, ma comunque vengano chiamate non cambiano le condizioni di invivibilità che le caratterizzano. Le testimonianze che abbiamo appena ascoltato ci raccontano come si vive nelle slum di Nairobi, in Kenya. Luoghi di estrema povertà, luoghi di violenza, luoghi di cui perfino l'acqua è un lusso. Parleremo del Kenya delle slum, ma parleremo anche del Kenya di Gideon Kirui, la cui famiglia e il cui villaggio hanno raccolto le forze per mandarlo all'università e che a soli 22 anni è fra le vittime dell'attentato di Garissa. Una strage di studenti che vogliamo ricordare uno ad uno. Per questo vi rimando all'iniziativa dall'hashtag 147, not just a number, in cui potrete conoscere la storia di ciascuna vittima. Prima di lasciarvi al nostro momento musicale e al resto della nostra puntata, vi invito a seguirci con attenzione, perché da oggi c'è una novità che riguarda soprattutto voi. Nel frattempo, Joseph Kamaru, Gatoni.
Ni nengwenda atweke wakwa wamboli Nyumire sangue maro Doni ne encuentra a tu que va a bamburi.
Vivere una sola vita, in una sola città, in un solo paese, in un solo universo, vivere in un solo mondo è prigione. Amare un solo amico, un solo padre, una sola madre, una sola famiglia, amare una sola persona è prigione. Conoscere una sola lingua, un solo lavoro, un solo costume, una sola civiltà, conoscere una sola logica è prigione. Avere un solo corpo, solo pensiero, una sola conoscenza, una sola essenza. Avere un solo essere è prigione.
E ben ritrovato Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International.
Grazie, ben ritrovati voi.
Riccardo, oggi parleremo del Kenya e partirei subito dalla cronaca, parlando dell'attacco dell'Università di Garissa in cui hanno perso la vita 147 studenti. Questo attentato è stato l'ultimo di una lunga serie di atti terroristici rivendicati dal gruppo Al-Shabaab. Ci puoi raccontare qual è la natura di questo gruppo e soprattutto quali sono le richieste che avanza?
È un gruppo che si è costituito alcuni anni dopo la dissoluzione dello Stato della Somalia, che è avvenuta nel 1991. Un po' di regioni della Somalia si sono staccate, come il Somaliland e il Puntland, e all'interno di quello che rimaneva del territorio della Somalia ha iniziato a operare questo gruppo armato islamista, che all'inizio aveva come obiettivo la presa del potere e l'amministrazione del potere con l'introduzione delle leggi islamiche, i tribunali islamici e le regole di comportamento e di condotta che tutti conosciamo. Nei confronti di Al-Shabaab c'è stato un intervento dapprima del Kenya, paese confinante che si sentiva minacciato, e poi le forze keniote sono state assorbite in una forza multinazionale africana che aveva lo stesso obiettivo di sconfiggere Al-Shabaab, cosa che è quasi del tutto successa in Somalia, se non che Al-Shabaab ha cominciato a compiere attentati in Kenya per protestare contro l'intervento, dal loro punto di vista, di ingerenza del Kenya nella Somalia.
Sì, infatti per cercare di attenuare un po' l'effetto di questi attacchi, lo scorso dicembre è stata approvata la nuova legislazione in materia di sicurezza. Potrebbero esserci delle implicazioni sui diritti umani ed esiste il rischio che tale legislazione possa mascherare ulteriori abusi da parte delle forze dell'ordine?
Intanto c'è da dire purtroppo che questa legge non è servita in alcun modo a evitare la strage nel campus di Carissa, dove non si sa se fa più impressione la ferocia con cui Al-Shabaab ha potuto agire indisturbato per ore e ore con una mattanza, selezionando in base alla religione le sue vittime, oppure il fatto che per ore e ore e ore le forze di sicurezza non sono intervenute in una confusione di ordini contraddittori, e fino a quando non sono intervenuti, ma parliamo di 15 ore dopo, a strage avvenuta, una forza speciale di elite, ma per 15 ore Al-Shabaab ha potuto agire indisturbato. Mi ricorda per analogia le modalità con cui in Nigeria non si riesce a far fronte agli attacchi di Boko Haram, anche in quel caso l'esercito lascia fare, non riesce a intervenire. Insomma, questo è una falla nel sistema di sicurezza enorme, e la legge, se non cambiano le procedure all'interno delle forze di sicurezza, risulterà inefficace, e dal punto di vista dei diritti umani, tornando alla tua domanda, il rischio, come tante leggi antiterrorismo e leggi sicuritarie, è che le sue disposizioni molto generiche finiscano per colpire persone che col terrorismo non hanno nulla a che fare. Soprattutto pare una legge che si presta a essere utilizzata non solo in modo arbitrario, ma anche in modo selettivo, identificando l'intera comunità di kenioti di origine somala e anche dei rifugiati somali presenti in Kenya come una potenziale minaccia.
Ecco, a proposito dei rifugiati somali, qual è la loro condizione quando cercano appunto rifugio in Kenya?
Ma intanto quello che abbiamo riscontrato in una precedente occasione delittuosa, come la strage al centro commerciale di Westland alla fine del 2013, anche in quel caso rivendicata dal Shabaab, è stata una caccia all'uomo all'interno delle comunità di rifugiati somali, secondo lo stereotipo per cui all'interno della comunità somala Al-Shabaab era praticamente sovrapponibile alle singole persone che facevano parte della comunità di rifugiati. Ora stiamo vedendo il rischio che accada la stessa cosa. Paradossalmente, appena dopo la strage all'università, dal Kenya, all'interno del Kenya, si sono levate voci per chiudere il campo rifugiati più grande del paese, quello che ospita migliaia e migliaia di somali, ed è paradossale il fatto che per come reazione a una strage orribile si vanno a colpire persone in grande condizione di vulnerabilità. Aggiungo anche, senza che suoni come minima giustificazione di ciò che non è giustificabile in alcun modo, è che Al-Shabaab può aver trovato terreno fertile all'interno della comunità dei rifugiati somali, dei profughi o anche dei keniani di origine somala, parlo di un terreno di fertile che può aver coinvolto singole persone proprio a causa della discriminazione di lungo periodo di sistema che ha colpito le popolazioni nelle regioni abitate in maggioranza da keniani di origine somala.
Bene Riccardo, noi ti ringraziamo per averci dato nuovamente la tua disponibilità e ti mandiamo un saluto.
Grazie, un saluto a tutti voi, buon lavoro.
Silenzio, sempre silenzio. Non parliamo più, non zanziamo più, non gridiamo più, perché non siamo liberi, perché non siamo più liberi in casa nostra. O Africa d'un tempo, o Africa domata, o Africa, Africa nostra.
Tam tam, tam tam tu. E questo è il titolo della poesia di Matyal Sinda che avete appena ascoltato. E oggi a darci qualche consiglio e a raccontarci le buone notizie, oltre a Cile e Giorgia, c'è anche il nostro Mark.
Allora, iniziamo con le buone notizie. In Iran, il 2 aprile 2015, Gonshe Gavami, condannata il 2 novembre 2014 a un anno di carcere per il reato di diffusione di propaganda contro il sistema, poi rilasciata su cauzione il 2 novembre 2014, ha ottenuto la commutazione del residuo di condanna in una multa. Gavami, 25 anni, era stata arrestata il 20 giugno 2014 per aver voluto assistere a una partita di pallavolo maschile.
Sudan, il 10 aprile del 2015 sono stati rilasciati Farouk Abu Issa, leader dell'alleanza di opposizione denominata Forza del Consenso Nazionale, Amin Maki Madani, presidente dell'alleanza della società civile sudanese, e Farah Al-Agar, ex dirigente del Partito Nazionale del Congresso dello Stato del Nilo Azzurro. I tre oppositori politici erano stati arrestati il 6 dicembre del 2014 dai servizi di sicurezza.
In Pakistan, il 16 aprile 2015, dopo che erano avvenute 76 esecuzioni in 5 mesi, la Corte Suprema ha accolto un ricorso dell'Ordine degli Avvocati e ha sospeso l'esecuzione delle condanne a morte inflitte dai tribunali militari nei confronti di imputati civili.
In Russia, il 15 aprile del 2015, il ministro della Giustizia ha rinunciato a chiedere la chiusura dell'associazione Osservatorio Ambientalista del Caucaso del Nord e di conseguenza la Corte Suprema ha annullato una precedente sentenza di un organo di giustizia locale.
Ed ora qualche consiglio. Partiamo dalla scrittrice italo-keniota Cookie Gallman, che ha una storia un po' particolare, poiché nel 1972 si è trasferita in Kenya con il secondo marito e il figlio, morti tragicamente, e il loro memoria ha fondato nel 1984 la Gallman Memorial Foundation, che è un'organizzazione che si occupa tuttora della salvaguardia dell'ambiente, dando vita anche a diverse altre iniziative umanitarie e scientifiche. Il famosissimo romanzo di Cookie Gallman è Sognavo l'Africa, che è un'opera autobiografica in cui si racconta la sua gioventù e il trasferimento in Kenya nel 1972, nonché le successive vicissitudini negli anni trascorsi in Africa. Dal romanzo è stato poi tratto il film Sognando l'Africa nel 2000, uscito nel 2000 nelle sale. E inoltre vi consiglierei il famoso poeta, scrittore e drammaturgo keniota Ngugi Wa Thiogo, considerato appunto uno dei principali autori della letteratura africana. In particolare, Spostare il centro del mondo, la lotta per le libertà culturali, è un insieme di saggi fondamentali in cui lo scrittore cerca di spostare il centro secondo lui dato dal potere politico ed economico occidentale, per contribuire a liberare le culture del mondo dai recinti del nazionalismo, della classe, della razza e del genere. E il secondo romanzo, scritto sempre dallo stesso autore, è Sogni in tempo di guerra, che è un romanzo che narra la resistenza interiore di un ragazzino che cresce vivendo il colonialismo, la guerriglia, la lotta dura allo studio e il passaggio da una famiglia poligama a una con un solo genitore, nonché la scoperta della grande letteratura di Stevenson, Dickens e anche dei testi della Bibbia. Ed ora ascoltiamo la canzone Jambo Buana del Kenya.
Jambo, Jambo Buana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Hakuna matata, hai kiti jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, hai kiti jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu. Hakuna matata, hai ngeti jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, Kenya nchi nzuri, nchi ya maajabu, nchi ya kupendeza, hakuna matata, Kenya yetu, hakuna matata.
un'opera d'arte unica, il seme dei diritti umani, dalla voce di Alessio Bravi. Ho realizzato una cosa piccina picciò, per l'amore che io ho. Un gran seme, bello e oblungo, non un frutto, non un fiore, non un fungo. Una cosina che è facile da fare, cartapesta, colla, zecchino e pietre rare, che brilli alla grande assemblea, in un abbraccio per tutti, per la gente ricca e la plebea, e per me un dono vero, di cui con calma, ma vado fiero.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo ormai in chiusura. Prima di lasciarvi vi rivelo qual è la novità di oggi, e una novità che, come ho detto già, vi riguarda, perché sarete voi a interagire con Radio Amnesty. E come? Se avete voglia di mandare dei saluti, degli auguri o un semplice messaggio a qualcuno, un amico, un familiare, un vostro amore, potete scriverci sulla pagina Facebook Amnesty Perugia come messaggio privato direttamente sulla bacheca, e noi vi leggeremo in diretta nella prossima puntata. Vi lascio con i saluti di oggi.
Il gruppo Amnesty di Perugia vuole fare i tantissimi complimenti a Mark, laureato in storia europea.
E invece un enorme, grandissimo in bocca al lupo alle nostre Valentina e Mariella, prossimamente dottoresse, tra pochi giorni.
Auguri Mark, Mari e Vale, finalmente!
Paro nyagiora, ingeyo chal, kaka nyawa chako to podi nitie.